Ciao a tutte, tutto e tutti, io sono Mari e questa è la prima trasmissione di Transfeminonda. Questo è uno spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre variegate, plurime e favolose resistenze.
Ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, activa, patriarca y alegría.
Dell'incontro di oggi è proprio lo spazio. E il titolo di questa trasmissione è Spazi liberati dalle gabbie di genere. E ci sono con noi in trasmissione Chiara di Luce Siesta di Roma. Luce Siesta, lo spazio è a Roma. E ciao Chiara.
Ciao, ciao a tutte. Mi prendo il lusso di usare il femminile stasera, Mari. Ciao a tutte.
Ok, Carlo di Macao. Macao si trova a Milano. Ciao Carlo.
Ciao.
Poi abbiamo Diego della Casa de Piedra de Montevideo, Uruguay. Ciao Diego. Hola.
Ciao, hola a todos y todas.
Poi abbiamo Lilian che è dello spazio Las Pioneras, sempre di Montevideo, Uruguay. Ciao Lilian.
Ciao a tutte.
E poi abbiamo Zoe della Magnifica di Firenze. Continuiamo a dire della Magnifica perché vogliamo che questo processo continui. Ciao Zoe.
Ciao, ciao a tutte e aggiungo magnifica, così lo leggiamo bene.
Grazie mille per questa precisazione. E con me a condurre questo incontro di oggi, questa trasmissione, c'è Adriana del Laboratorio di Urbanistica Collaborativa di Montevideo. Ciao Adriana.
Ciao a tutti, benvenuti.
E innanzitutto grazie per essere qui questa sera. E adesso cominciamo subito con un breve brano musicale che è L'Antipatriarca di Anati Jug, che penso che piaccia a tutte le persone che sono qui con noi oggi e anche a chi ci sta ascoltando.
Ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada.
protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Partiamo con la prima domanda, comincerei con il chiedere a voi qual è stato il processo di costruzione del vostro spazio e soprattutto quanto il pensiero transfemminista abbia influenzato questo processo di costruzione e che cosa definisce il vostro spazio, uno spazio transfemminista. Chi vuole cominciare? Vai Lilian!
Ok. Bene, il nostro spazio è un spazio molto recente, disculpa l'italiano perché da tanto tempo che non lo parlo.
Benissimo, è molto piacevole ascoltarti, vai.
Va bene, noi siamo un collettivo, abbiamo fatto una convocatoria assemblearia per sumare quei collettivi che volevano gestire un spazio pubblico femminista in Montevideo che era in quel momento in costruzione. Abbiamo fatto questa prima assemblea, hanno partecipato 10 collettivi che alla fine sono rimasti in 6, che hanno assunto il processo, il lavoro di costituirsi gestori, perché è un lavoro, no? Gestire un spazio aperto con delle infinite domande tutti i giorni di parecchi gruppetti, iniziative culturali, così. Noi ci ha preso la pandemia, per cui abbiamo ripreso in agosto e siamo all'inizio di un lavoro però già bellissimo perché lo spazio è molto bello. E allora niente, noi stiamo lì a fare un statuto che abbiamo messo come carta dei principi dei collettivi, che sono quelli degli aspetti che definiscono le nostre iniziative, dove si parla di femminismo e dissidencias. Non abbiamo preso la definizione di transfemminismo perché è ancora una definizione un po' lontana perché i processi qui abbiamo fatto, ci ha avuto la settimana scorsa 200.000 persone nella marcia della diversità, che sono quasi tutti tutti giovani, giovanissimi, che sono come, è la festa, no? La festa per noi adulti, anche la festa di dire questo movimento va avanti, no? Va avanti con gli spazi pubblici, però va avanti nella strada, nello spazio, soprattutto in questa situazione di pandemia. Per cui siamo felici di aver iniziato questo processo. Tutti i giorni stiamo a definire ancora delle cose che non abbiamo previsto, però che vengono come domande, in un spazio che sta in piena vita, diciamo.
Grazie Lilian, e darei ora la parola a Carlo di Macao, di Milano, che ci racconta l'esperienza di Macao. Vai Carlo.
Ciao, allora Macao è uno spazio che non nasce di per sé come spazio transfemminista, ma nasce come un recupero di bene comune all'interno di Milano, un'occupazione per un centro per le arti, la cultura e la ricerca. E il transfemminismo ha naturalmente preso piede all'interno di Macao, un po' per la composizione di persone che c'era dentro, ma anche perché a un certo punto c'è stato proprio un moto di autodeterminazione da parte in particolare di ragazze etero che volevano contare episodi di violenza che tendevano a ripetersi all'interno dello spazio. E da questa cellula poi piano piano si è cominciata a creare una bolla di liberazione transfemminista queer all'interno di Macao, che ha preso poi la forma di un tavolo che, nato proprio per questo, per rispondere a questo tipo di esigenza, è diventato poi il tavolo transfemminista queer di Macao, e piano piano si è popolato sempre di più di individualità che sono molto poco etero, per niente etero e sempre meno cis come composizione. E questo spazio si è inserito in pieno nel numero di assemblee che c'è all'interno di Macao, e a un certo punto ha partecipato assieme ad altre realtà di Milano alla costruzione di un percorso di rete che invece è Marciona, che si espande al di là di Macao, non è una cosa che appartiene a Macao, ma sta praticamente facendo confluire a Milano e in altri posti in Italia insieme, sta facendo, cioè a noi sta aiutando molto a connetterci con altri spazi. Quindi questo spazio transfemminista è una cosa che nasce un po' come una cosa in espansione all'interno di Macao, e cambia il modo proprio di esistere di un'occupazione specifica a Milano, e si sta poi connettendo invece attraverso un percorso di rete con una serie di altre realtà italiane che già esistevano, che cominciano ad esistere, con storie di movimento transfemminista queer più antiche di noi, in una cosa in espansione. Quindi io lo definirei un doppio spazio, quello che viviamo qua. Un Macao fisico e una rete fluida. Questo era.
Grazie mille Carlo. E direi che Chiara, vuoi raccontarci tu un po' il percorso di Lucia? Ricordiamo tra l'altro che Lucia è Siesta, poi anche Macao, è in una situazione particolarmente difficile rispetto all'uso dello spazio. Magari poi ne riparliamo, no? Anche con una domanda più specifica, insomma, se vogliamo intervenire anche sulla situazione. Quindi sentiamo l'esperienza di Lucia, che da tre anni insomma sta resistendo agli attacchi che si sono fatti molto più forti.
Sì, ciao a tutte. Sì, in effetti Lucia in questo è abbastanza emblematica, direi, di una situazione che è non solo tipicamente romana, ma appunto, come dimostra Macao, ma anche la Casa delle Donne di Milano, è purtroppo una situazione molto diffusa nel nostro paese, ahimè. E cioè la situazione per cui luoghi, spazi liberati, resi beni comuni rischiano di essere chiusi, cancellati, smembrati. La Casa delle Donne, Luce Sesta, ad esempio, esiste da 12 anni, si avvia verso il 13° anno di età. E in tutti questi anni è stato un centro fondamentale per sostenere e aiutare le donne che decidono di uscire da situazioni di violenza, e quindi ha svolto nel corso degli anni diverse funzioni, perché da una parte ha dato ospitalità a donne minori che uscivano da situazioni di violenza, ma è anche diventato col tempo un polo culturale e sociale per il territorio, per la città tutta e anche oltre, visto che comunque la casa nasce come luogo, come spazio liberato femminista, per cui si inserisce sicuramente nel solco delle lotte femministe che ci hanno preceduto, ma che nel corso del tempo ha anche molto intersecato, intrecciato altre lotte, e in particolare mi riferisco a tutto quel mondo che da sempre lotta contro la violenza di genere per abbattere gli stereotipi. Noi in questo senso ci siamo chiaramente negli ultimi anni, essendo Luce in continua evoluzione, ci siamo avvicinate a tutto il mondo della riflessione transfemminista, e questo intreccio che è sempre stato presente si è ulteriormente stretto, diciamo così, sebbene in continua evoluzione, per cui nulla è definito. E attualmente la Casa delle Donne, nonostante il lockdown avvenuto, una situazione di pandemia, continua ad essere viva, continua a esistere, abbiamo continuato ad ospitare sia donne che minori, e le nostre attività di accoglienza, prevenzione e contrasto alla violenza maschile sulle donne sono continuate, non si sono mai interrotte, abbiamo mantenuto anche il numero H24 per le emergenze sempre attivo, e da poco si è conclusa una 2 giorni, il 19 e il 20 settembre, proprio che ha visto protagonista non solo Macao ma altri spazi femministi, altre realtà del movimento dei beni comuni, un po' provenienti non solo da Roma, da altre città. È stata una 2 giorni molto, molto ricca e intensa, perché il prossimo passo che ci aspetta è proprio, e l'abbiamo lanciata in questi 2 giorni, il progetto di iscrivere la storia di Lucia non solo all'interno della storia dei femminismi, del transfemminismo, ma all'interno della storia del movimento dei beni comuni, lanciando l'idea di Lucia come uno dei primi beni comuni femministi e transfemministi. Spero di essere stata sintetica.
Assolutamente sì. Bravissima, perfetto, grazie. E adesso c'è Diego della Casa de Piedras, che ci racconterà invece l'esperienza appunto di questo spazio. Diego parlerà in spagnolo e poi Adriana alla fine del suo intervento ce lo tradurrà. Grazie, Diego.
Hola a todos. Mi nombre es Diego, soy parte de Multimostro Colectivo. Somos un colectivo, sí, efectivamente, transfeminista. Trabajamos el transfeminismo de muchas maneras. Tenemos un proyecto que se llama Fiesta Rara. Fiesta Rara fue creada justamente para la inclusión de las personas trans en los espacios de recreación, porque aquí en Montevideo hay 1 o 2 espacios nada más que son trans inclusivos, por más que Uruguay haya avanzado en leyes y tenemos la ley integral trans, en sí los espacios de recreación todavía son muy pocos y tienden a ser exclusivamente como para el trabajo sexual. Entonces son espacios como muy hostiles en realidad, donde hay mucha competencia entre las mujeres trans principalmente, porque en realidad van en la búsqueda de clientes y no tanto como de recreación. Fiesta Rara la creamos como un espacio de encuentro principalmente para todo tipo de sociedad, no solamente a las personas trans, pero bueno, enfocamos nuestro trabajo en las personas trans para que haya como inclusión, porque si no, siempre quedan las personas trans relegadas como a la prostitución, o a la noche, o a lugares como súper violentos y segregados. Tenemos la suerte de que siempre la convocatoria fue muy específica, entonces nada, hay una comunidad trans bastante grande en el Uruguay que ahora, gracias a muchos colectivos, entre ellos también el nuestro, se las ven de día y como, no sé, hay una inclusión un poco más visible que antes no sucedía. Nosotros tuvimos un espacio en la ciudad vieja, cerca de donde va a ser la Casa de Piedra ahora, y vivimos distintos fenómenos de gentrificación. Este espacio nuevo que estamos construyendo junto con Adriana y otros colectivos, que se llama Casa de Piedra, es un espacio público recuperado por la Municipalidad de Montevideo, por la Intendencia, cedido a colectivos que trabajan distintas temáticas, un poco como lo de las pioneras que contaba Lilian, pero bueno, cada cual tendrá como su propio convenio, que eso es lo que estamos creando todavía. Es muy importante el transfeminismo en nuestro colectivo, porque justamente Fiesta Rara y Multimostro ha sido como la carta de presentación, por ejemplo, para el colectivo diverso de Las Piedras, que es cerca de Montevideo, y desde que se creó el colectivo han hecho 5 marchas por la diversidad en una pequeña ciudad. Y eso no es menor porque Paula, que es la directora del colectivo, yo la conocí en Fiesta Rara. O sea, en la primera fiesta que hicimos, Paula fue y se inspiró en nosotros y dijo, si ellos pueden, yo también. Entonces, como en una comunicación muy directa, empezamos a trabajar juntos y bueno, hoy es uno de los colectivos más importantes transfeministas que hay en el Uruguay.
Gracias, Diego. Adesso Adriana ci traduce il suo intervento. Grazie, Adri.
Sì. Allora, Diego è del collettivo Multimostro dell'Uruguay. Loro come collettivo transfemminista sono nati così e a partire da capire che c'erano degli spazi molto ostili di incontro, spazi pubblici molto ostili di incontro insomma, dove i transfemministi si ritrovavano generalmente anche collegati alla prostituzione, quindi luoghi violenti, segregati, dove in realtà erano più in concorrenza che in collaborazione, loro hanno pensato di creare come gruppo dei dispositivi per appunto rendere positiva e pacifica, diciamo, questo ritrovo che si chiama Fiesta Rara. È una specie di evento, di fiesta nella quale si ritrovano ed è una forma nella quale l'identità transfemminista è vista da un'altra forma e questo ha dato molta forza anche a molti gruppi, perché la comunità trans in Uruguay è molto grande, di farsi vedere la sera ma anche di giorno e quindi questo fa sì che inizi a crescere ogni volta di più il movimento. E loro inoltre sono fonte di ispirazione per altri gruppi più piccoli, perché essendo a Montevideo, che è la capitale del paese, sono anche un riferimento per altri gruppi più piccoli di altre città che stanno intorno a Montevideo, Las Piedras e questa città, dove alcune persone della comunità trans, questa Paola è venuta alla Fiesta Rara e gli ha chiesto a loro di collaborare per fare 5 parate, cioè l'hanno fatto per 5 anni ormai, le parate nel loro posto. Quindi si sta iniziando a tessere una rete e attraverso la festa, attraverso questi momenti gioiosi, no? Portando i diritti dei transfemministi in diversi luoghi in Uruguay. Inoltre lo spazio, però questo più alla seconda domanda, ma lo spazio Casa de Piedra è uno spazio che loro avevano già provato nella città storica a avere un altro spazio, però erano stati un po' vittime della gentrification, siccome sono artisti erano stati presi per gentrificare praticamente una parte del quartiere. Invece dopo, con questo programma della Municipalità di Montevideo per recuperare le case vuote, hanno trovato un processo all'interno del quale lavorano con altri collettivi di economia solidaria, altri, e adesso stanno inaugurando questa casa con altri collettivi dove loro sono uno di questi collettivi.
Grazie Adriana, e adesso ci racconterà Zoe l'esperienza più giovane di questa carrellata di spazi di cui stiamo, che si stanno incontrando in questa trasmissione.
Sì, eccomi. Sì, allora, appunto, siamo la Magnifica Occupata, Casa delle Donne e Soggettività LGBTQIA. È uno spazio totalmente appena nato, che però, diciamo, nasce più o meno 5-6 mesi fa, quando appunto si è formata l'Assemblea Transfemminista di Firenze, che diciamo è un percorso collegato ovviamente a Non Una di Meno Firenze, quindi appunto si pone all'interno del ciclo di ondata transfemminista globale, quindi anche appunto italiano, quindi che qui chiamiamo Non Una di Meno per adesso, e sostanzialmente ci siamo trovate come donne e appunto e soggettività LGBTQI perché a Firenze mancano spazi più sicuri, perché comunque ricordiamo che uno spazio safe non è uno spazio safe di per sé, ma lo fa chi lo attraversa con i propri corpi e i propri atteggiamenti. E a Firenze manca tutto questo, per cui diciamo nella città del Partito Democratico per eccellenza, anzi peggio di Renzi, una città molto bianca e molto pulita, in realtà insomma si cova ogni tot elementi di violenza molto forti a livello cittadino, urbanistico. È una città in cui si specula e in cui diciamo la violenza si esprime sotto varie forme. Ovviamente la Magnifica Occupata viene fuori anche dal periodo della pandemia e del lockdown, momento in cui sappiamo diciamo tantissime donne hanno subito sempre più violenza all'interno della sfera domestica, non solo, se pensiamo soltanto alla violenza economica, quindi più allo stato di precarietà esistenziale in cui ci troviamo. Quindi è uno spazio che vorrebbe intanto esistere in modo concreto e poi in qualche modo costruirsi essendo, già esistendo. Ovviamente ci siamo chiamate Casa delle Donne perché non pensiamo a un centro antiviolenza per adesso, per rispetto ovviamente per questi percorsi, anche quelli appunto più autogestiti e fuori da dinamiche istituzionali. Pensiamo per adesso a uno spazio, a tanti spazi in cui tante potranno incontrarsi e partire da sé. Parliamo di salute mentale, di salute diciamo transfemminista, di benessere, un qualcosa che appunto esce semplicemente dallo spazio più del consultorio formale, classico, e quindi appunto pensiamo a una queersultoria, pensiamo a spazi in cui si possono fare laboratori con studenti e studentesse dei licei. Nei primi giorni dell'occupazione, che è avvenuta ormai 2 settimane fa, il 18 settembre, si sono presentate ad esempio 4 ragazze di 13 anni proponendo di fare un laboratorio sul catcalling, quindi sulle violenze diciamo verbali. Questo è soltanto uno degli esempi, appunto racconto un pochino del percorso dell'occupazione e dello sgombero perché è molto simbolico, così mi avvio alla chiusura. Noi abbiamo occupato durante il corteo della Diavola Veste Pride dello scorso 18 settembre, che appunto è stato uno dei pochi cortei appunto Pride autogestiti d'Italia, e durante appunto il corteo è stata occupata la Magnifica, un'esperienza che concretamente è durata 4 giorni e al quarto giorno, chiaramente il giorno dopo delle elezioni, ha fatto irruzione la polizia, la Digos, con un'ascia, sfondando la porta con un'ascia durante la nostra assemblea, cioè ha interrotto l'assemblea delle 9:30 del mattino. E quindi diciamo il primo atto politico della nuova giunta regionale Giani del Partito Democratico è sgomberare una casa delle donne soggettività LGBTQIA. Quindi ecco, semplicemente questa nota qui, lo sgombero è stato violento e insomma insulti transfobici e non solo da parte delle forze dell'ordine, dei pompieri, lo spazio è stato sgomberato, sono stati dati 6 fogli di via, questa cosa veramente medievale, a 6 attiviste dello spazio, che adesso sono stati dichiarati tutti illegittimi, quindi nessun problema, e ovviamente vabbè, solite denunce, e va bene così. Diciamo, noi ci stiamo dicendo che può succedere, che effettivamente un'esperienza concretamente finisce, però ovviamente l'esperienza in sé è appena iniziata, quindi la Magnifica adesso si sta vedendo nelle piazze, si sta vedendo nelle strade e anche in altre sedi di altri spazi fiorentini e forse nei licei, quindi per adesso diciamo esistiamo in forma laboratoriale e la cosa interessante è che siamo sempre di più, quindi è evidente che c'è una necessità di uno spazio anche solo di ragionamento e poi di pratica transfemminista a Firenze, in questa città. E niente, quindi ci vediamo sui prossimi schermi.
Grazie Zoe per aver raccontato questa esperienza, direi che non va bene, nel senso che era un bellissimo percorso iniziato ed è molto bello che continui nelle piazze, nel territorio e che vada avanti e che questa cosa assurda dei fogli di via sia stata considerata soprattutto illegittima. Ecco, adesso facciamo uno stacco musicale con una banda boliviana che ci piace moltissimo, che sono i Sudor Marica con Las Invertidas. Riprendiamo la nostra trasmissione che ricordiamo si intitola Spazi liberati dalle gabbie di genere. E nella prima parte delle vostre presentazioni avete raccontato l'essere transfemminista dei vostri spazi, anche se a livelli e con pratiche diverse. Lilian ha parlato di donne e dissidenza, che è la questa meravigliosa parola che nei luoghi in cui si parla spagnolo, quindi in Spagna, anche in Abiayala si usa, no, per indicare appunto quella sigla che noi continuiamo ad articolare giustamente con tutte le letterine LGTBQIA, e che comunque anche in Italia sta cominciando a prendere piede, no, la parola libera e soggettività, che ci comprende un po' tutto, no? Ecco, la seconda domanda è se possiamo un attimo concentrarci. Abbiamo visto che le esperienze sono un po' diverse, forse Casa de Piedras e Las Pioneras sono due spazi liberati anche dalla sicurezza di poter continuare ad esistere, nel senso che appunto hanno una relazione con le istituzioni che ha consentito che consente di vivere questi spazi senza avere ogni giorno l'assillo della possibilità di sgombero. Quindi magari mentre gli altri spazi italiani che sono insomma, che si trovano a Milano, a Roma e a Firenze, come abbiamo sentito, questo assillo ce l'hanno continuamente. Quindi magari nella seconda parte cerchiamo di parlare un po' di questo, proprio di questi spazi, no? Come bene pubblico, continuamente non sorretti dal punto di vista istituzionale, o laddove lo sono, come è stato possibile che lo diventassero. E poi nei vostri interventi vi chiederei di così un po' approfondire questo discorso, no, del carattere queer, no, degli spazi, cioè questa apertura, in che modo c'è, quali sono i paletti, quali sono le pratiche, ci sono ancora all'interno degli spazi alcune situazioni di separatismo, solo donne, solo non so, solo trans, sono, ecco, vedere un po' quali sono le pratiche che appunto all'interno degli spazi un po' sono state già dette, no? La festa della Casa di Piedras, piuttosto che appunto il lavoro di contro gli stereotipi di luce, insomma alcune cose sono state già dette, però magari approfondiamo appunto in questo secondo giro di interventi questa parte, e farei il giro contrario, quindi comincerei da Zoe per poi andare alle altre persone che sono intervenute. Grazie.
Ok, provo a rispondere. Vabbè, diciamo che noi ne stiamo parlando proprio in questi giorni, proprio di questo tema, quindi la discussione è ancora in corso. Abbiamo dei punti base, per cui dei punti in comune che piano piano insomma si rafforzeranno. Ovviamente ci siamo chiamate casa delle donne e soggettività LGBTQIA+, quindi questa è un po' l'identità, che parola che non ci piace, o non ci piace troppo, della casa e della Magnifica. Una delle prime cose che ci siamo dette appena entrate è non è il solito centro sociale, non è un ghetto, ovviamente, e non è uno squat, con tutto il rispetto per queste tre, anzi due, il ghetto no, diciamo percorsi e forme di fare politica. E abbiamo, diciamo, delle sfere dell'assemblea più separate, non separatiste. Ovviamente gli uomini cis, maci, non so bene come definirli, che siano attivisti, che siano non attivisti, non possono entrare. Quindi, insomma, ovviamente c'è una definizione piuttosto chiara dei confini, in qualche modo, sempre porosi, però insomma dei confini. Mi sono dimenticata di dire prima, tra l'altro, che una delle cose che vorremmo organizzare, ad esempio laboratori di autocoscienza corporea o autodifesa, come la si voglia chiamare, appunto transfemminista, anche quello ovviamente un percorso separato, e che stiamo pensando di, diciamo, autoformarci per mettere su un centro d'ascolto. E siamo in contatto con un centro antiviolenza di Firenze per questo. Un centro d'ascolto che ovviamente deve fare sia da raccordo con le altre associazioni, anche istituzionali della città, però che sia anche, diciamo, un laboratorio di forza e di empowerment in qualche modo. Quindi, appunto, personale e politico sempre. E, principalmente, diciamo, questi sono un pochino i paletti, se li vogliamo così, che ci siamo date, e poi ovviamente nasce anche come diciamo spazio di incontro anche di tutte quelle esperienze, anche di altre attiviste che vogliono iniziare a ragionare sulla violenza di genere nel movimento, come in tutta la società. Quindi è un qualcosa che va praticato giorno per giorno, e via via capiamo come costruirci. Un po' questo, scusate la confusione.
Nessuna confusione, è stato chiarissimo. E Diego, raccontaci.
Nosotros en Casa de Piedra, todavía como la casa no está habilitada, no tenemos como una dinámica del todo definida, particularmente con el colectivo, con Multimostro y con Rara. Como nuestro equipo está conformado por personas trans, en sí va a ser una cosa más natural, en el sentido de que si bien las cosas específicas se van a dar también de acuerdo como las necesidades. Nosotros formamos parte de la coordinadora de la Marcha por la Diversidad, que es como la marcha que se hace aquí en Montevideo. Ya al integrar ese espacio, obviamente estamos trabajando constantemente con personas de la disidencia, como contaba Lilian. Aquí usamos más la palabra disidencia que el transfeminismo específicamente, porque abarca a otras personas, por ejemplo, personas con diferentes discapacidades, y nada, como está muy transversalizado todo, y por ejemplo, es transfeminista, racializado, como que trabajamos un montón de cosas aquí en Uruguay, porque, bueno, es súper importante que todo esté como interseccional. Concretamente con quiénes sí y quiénes no en la casa, ahora nos sucedió una cosa, por eso nombré lo de la marcha, que hubo un bloque TERF, todos saben lo que es TERF, que son las feministas radicales trans excluyentes, y parte de la proclama que se creó en la coordinadora era un poco fuera TERF, entonces se armó como una polémica en realidad en las redes sociales de ver cómo se pueden incluir, pero en realidad ellas están excluyéndonos, entonces como que, por ejemplo, si bien la exclusión no es como la mejor manera para aprender, está bueno poner como contaba Zoe, tal vez, no sé, varones, cisgéneros, machos, que no son activistas, no van a ser tan bienvenidos. Un poco, como la casa la vamos a compartir con otros colectivos, nosotros lo que hacemos son talleres de sensibilización, porque muchas personas no conocen personas trans y nunca vieron de verdad en su vida, entonces la sensibilización viene por ese lugar, ¿no? Como desde la interacción y no tanto como de una parte teórica, sino como, bueno, está nuestra amiga trans y nuestro amigo trans, compartamos el espacio y cuidemos el lenguaje y los modos. Creo que lo que yo nombraba como de que no sea como una actividad específica es porque es inclusiva, porque nos atraviesan esas realidades. Al vos estar compartiendo con una persona trans, ya tu percepción cambia. No sé, me pasó con mi mamá. Mi mamá no conocía personas trans y tenía un prejuicio, y cuando yo era chico me enseñaron unas cosas que no estaban buenas, y hasta que conocí a mis amigas trans y se dio cuenta de que está todo bien y de que está buenísimo, y hoy en día ella está sensibilizada con la problemática del trabajo sexual como única opción de vida, o una de las más accesibles, no sé si es la mejor palabra, pero... Y hoy en día, no sé, cuando sabe que hay llamados trans inclusivos, me los envía. Entonces es como una sensibilización que se da desde la convivencia. Ya creo que por ahí.
Grazie Diego, vai Adriana che così ci racconti.
Nulla. allora, la casa, come dicevi tu, anche la casa, casa di pietra è uno spazio che è in costruzione. È vero che è dato da un governo, cioè da una municipalità, ma è anche vero che se la municipalità cambia a rischio, quindi siamo fortunati, ma in linea di massima niente vieta. Ecco, poi ci parla Lilia. Niente vieta che questo non sia eterno. E quindi Diego diceva, possiamo capire, possiamo trovare degli esempi per questo tema nei nostri collettivi, che è il collettivo Rara. E essendo parte della coordinadora della marcia per la diversità, si parla in Uruguay di includere, di ampliare la gamma moltissimo di a chi includere all'interno di questa diversità e dissidenza, come si spiegava prima in realtà, e anche per le persone con altre capacità, si dice discapacità, ma si dice da noi con capacità diverse, e anche un tema di includere la razza all'interno, no? La razzialità, la xenofobia all'interno anche di questi discorsi, perché in America Latina in realtà sta dentro tutta questa gamma, diciamo, questa sensibilità per includere e non lasciare nessuno dietro, no? E è un episodio che lui racconta comunque, che nella marcia c'è stato questo blocco TERF, che sono femministi radicali trans escludenti, e quindi appunto che c'è stato anche un po' questa diciamo questa opposizione, questo momento di conflitto, perché non si era d'accordo in genere tra tutti i gruppi della marcia di avere dei gruppi così radicali all'interno, no? E quindi alla fine, come diceva Zoe, dice che sì, che bisogna mettere delle etichette, delle parole per le persone che veramente non possono stare dentro, no? Il machismo e tutta una serie di questioni, soprattutto se sono radicali, ma in realtà loro preferiscono, attraverso i laboratori di sensibilizzazione o attraverso stare in processi con altri, come questo della Casa di Pietra, dove loro sono un collettivo trans queer, ma non sono gli unici che lavorano alla recuperazione di questi spazi, che prima ci conosciamo e poi ne parliamo di chi può entrare, chi no, che linguaggio si può usare, che linguaggio no, ne parliamo quando siamo già amici, quindi non è che uno lo dice teoricamente, ma dice scusate, no, è Laura, non vogliamo che nessuno venga ad insulti, eccetera, eccetera, no? Quindi è la nostra amica, il nostro amico, allora proviamo a fare questa cosa. Lui ha detto che in realtà l'ha vissuto con la sua stessa famiglia, con la sua mamma, che appunto all'inizio da piccolo gli insegnava delle cose molto lontani a questo, ma poi conoscendo le sue amiche, addirittura adesso è molto sensibilizzata su appunto su questa questione, che l'unico lavoro, l'unico no, ma il prevalente in Uruguay è il lavoro sessuale di prostituzione, quindi adesso siccome in Uruguay ci sono le borse di lavoro per i trans per questa legge, dice che la stessa mamma glieli manda, quindi vuol dire che appunto quello che loro stanno scegliendo è nel dialogo con altri, prima fare dei rapporti di amicizia e dopo iniziare a discutere insieme quando si fanno le attività, che tipo di attività, con che linguaggio, con che misure, diciamo, di diversità, di tolleranza si possono fare.
Grazie mille Adriana, grazie anche a Diego per questo intervento. Questa proposta dei laboratori di sensibilizzazione mi pare molto, molto interessante come proprio pratica di lavoro. E tocca a te, Chiara.
Eccomi, Mari, sono
qui. Alice, siesta.
A luce siesta, tocca a luce siesta. E allora, dunque, cosa dire? No, mi collego un po' a quanto dicevo prima, un po' nell'introduzione, cioè che, come dire, siamo assolutamente in continua evoluzione e, nel corso di questi anni abbiamo ragionato moltissimo su quelli che sono gli stereotipi e il contrasto alla violenza di genere e ragionandone abbiamo realizzato con altre associazioni, in realtà ad esempio dei festival come il Festival Emozionamoci, che ragionava proprio dell'abbattimento degli stereotipi ed era un festival totalmente organizzato poi non solo dalla Casa delle Donne, mi viene in mente anche all'epoca lo facemmo insieme al Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, si ragionò molto sulle libere soggettività e su come poi, come dire, portare nel mondo esterno i nostri luoghi questo tipo di sensibilità, di cultura, di ragionamento. Tant'è vero che all'epoca, parlo del 2014, questo festival lo realizzammo principalmente all'interno delle piazze di periferia, della periferia romana, e, proprio per cercare di andare anche un po' al di là di quei recinti che a volte ci costruiamo come orti felici, per cui più che non lasciare entrare dentro qualcuno, mi interrogherei su come raggiungere, diciamo, tante più persone in ragionamenti come quello di questa sera, per esempio. Motivo per cui spesso e volentieri nel corso di questi anni ci ha portato sempre come luce siesta all'interno delle scuole, all'interno delle scuole, dove abbiamo realizzato diversi laboratori sempre su queste tematiche, ragionando della violenza di genere, cercando di andare a lavorare proprio lì dove si dovrebbe lavorare, cioè la violenza maschile sulle donne, così come la violenza di genere, è un fattore profondamente culturale e per cambiarlo ci siamo sempre dette e continuiamo a dirci che è molto importante anche l'intervento nei luoghi dove si fa cultura e dove, come dire, tra virgolette, lasciatemelo dire, le giovani menti si formano. E, oltre a questo, è chiaro che nel corso degli anni abbiamo partecipato ai Pride, siamo stati anche prima dell'era, diciamo, Covid-19, abbiamo anche fatto parte attiva all'interno dell'organizzazione di uno degli ultimi Pride romani, sempre cercando, come dire, di trovare i punti di connessione, le convergenze al di là degli steccati, cercando un po' quello che ci unisce, di fatto quella che potremmo dire la sinergia delle masse oppresse, delle minoranze discriminate, però è sempre stato un po' questo il nostro punto di vista, quello di trovare anche dei punti di sinergia e di connessione, perché la violenza è un fenomeno strutturale. Sulla domanda che si faceva sul ragionamento su chi non può entrare a Lucia, ecco, su questo io lo dicevo anche all'inizio, Lucia è sempre stato un posto molto aperto, non solo al quartiere ma anche ai ragionamenti che ci stiamo facendo questa sera, tant'è vero che le libere soggettività a Lucia hanno sempre trovato un posto sicuro dove poter stare, dove poter costruire insieme un pezzo di mondo che ci immaginiamo. Certo è che un luogo come il nostro, il paletto che mette, che è grande come una casa, anche perché noi non siamo solo una casa delle donne, ma siamo un ibrido, siamo anche un centro antiviolenza, una casa di semiautonomia, un luogo, una biblioteca, un luogo dove si costruisce, non solo si diffonde cultura, ma si fa cultura femminista. È chiaro che gli uomini violenti, chi agisce violenza, là dentro piede ci mette. Cioè, diciamo che in questa opera sinergica che ci fa travalicare gli steccati, di certo questo è lo steccato intravalicabile. Anche se dirò una cosa, ci sono alcuni gruppi di donne, ci sono degli esperimenti, ci sono delle associazioni, ci sono anche persone che io personalmente stimo moltissimo, che fanno anche quel tipo di lavoro lì, e cioè lavorano su il maschio violento, fanno un tipo di lavoro che ha a che vedere con questo aspetto qui, il che, come dire, aprirebbe tutto un altro capitolo, ma per ora diciamo che a luce ancora non ci siamo arrivate, per cui su questo mi fermo.
Carlo, Macao.
Allora, dunque, innanzitutto recupero su un punto che ha a che fare con la liberazione degli spazi in chiave cittadina. Effettivamente prima non ho detto che Macao è costantemente sotto il rischio di sgombero, e questa cosa ha anche un po' a che fare con le nostre pratiche transfemministe in un certo senso, perché non è necessariamente lo sgombero ciò a cui andiamo incontro, in realtà non sappiamo a cosa andiamo incontro. Però la presenza di spazi come Macao, che si muovono anche nel transfemminismo, ma anche in altri ambiti di cultura, diciamo così, alternativa, dissidente, se vogliamo, fa anche molto gola a tutte quelle operazioni di gentrificazione che avvengono adesso in città. Quindi la situazione in cui si trova Macao adesso, all'interno di un'area di Milano che vuole essere riqualificata, e mette anche il nostro lavoro, diciamo, a rischio di mercificazione, che è un problema che sentiamo molto, insomma, molto pressante in questo momento. E per quello che riguarda invece appunto la questione della, come dire, di come il transfemminismo attecchisce all'interno di Macao, io forse avevo anche un po' anticipato prima il tipo di dinamiche che ci sono all'interno di uno spazio come Macao, che nasce un po' con un'altra vocazione e che invece piano piano nel tempo si sta popolando sempre di più di un'area transfemminista che invece si sta appassionando in maniera crescente, forse anche in tempi recenti sempre di più all'attivismo in questo settore. Ha aggregato anche moltissime forze che a Milano erano un po' disperse negli ultimi anni, vuoi perché alcuni collettivi si sono sciolti, vuoi perché alcune realtà a Milano storicamente sono mancate. E una peculiarità che abbiamo è probabilmente anche quello di nascere un po' come reazione ai mille tentativi di appunto gentrificazione e commercializzazione che, insomma, almeno per quello che ho potuto vedere io in Italia, caratterizzano Milano molto più di tanti altri posti. E per quello che riguarda appunto l'attraversabilità sia delle assemblee sia delle nostre attività, noi non nasciamo direttamente con una vocazione di tipo separatista, però anche il nostro modo di includere è molto cauto. Abbiamo la fortuna, per quello che riguarda le assemblee, di essere una comunità piuttosto ferma sui capisaldi delle nostre discussioni, quindi finora è sempre avvenuto che le soggettività più eterocis che si avvicinavano hanno trovato così poca agibilità politica, ma senza ostilità, semplicemente si avvertiva abbastanza rapidamente una certa lontananza di punti di vista, e sono riuscite così poco ad attirare l'interesse dell'assemblea che poi piano piano non sono mai veramente entrati in assemblea senza nemmeno bisogno di fare dei discorsi particolarmente espliciti. E devo dire che personalmente mi ha anche fatto molto piacere vedere che dei meccanismi simili sono avvenuti anche quando gli avvicinamenti invece sono avvenuti da quelle parti più commercializzate ed omonormate, anche proprio di tutta la comunità, quella proprio, diciamo, gay nel senso tradizionale del termine, che pure popola tantissimo, tantissimo Milano. E appunto anche, diciamo, la composizione dell'assemblea, per come anche la vediamo svilupparsi, è veramente poco gay, che è una cosa che io, che sono anche molto spesso identificato come uomo cis gay, che vabbè sarebbe un altro discorso, sono molto contento di vedere che non è, che quell'assemblea non è così. E insomma, vabbè, questa era un'osservazione un po' più personale. Per quello che invece riguarda le aperture alla città, soprattutto quelle che avvengono all'interno dello spazio fisico di Macao, che appunto, ripeto, è uno spazio che nasce con mille altre vocazioni, e non, a differenza appunto della Magnifica, per dire che è durata poco, ma è nata con un'impronta tutta virata al transfemminismo e Luce Siesta e le altre esperienze che avete descritto, Macao fa un percorso un po' inverso, c'è stata prima l'occupazione e poi una vena crescente di significazione politica dello spazio che nel frattempo veniva liberato, diciamo una liberazione transfemminista all'interno di una liberazione all'interno della città. E le cose che noi organizziamo là dentro, in particolare una serata che si chiama Barghetto, nascono proprio con l'idea di opporsi alla commercializzazione della socialità non etero, non cis che c'è a Milano. E anche in queste occasioni abbiamo visto che c'è un certo meccanismo di autoesclusione, che le soggettività che sono etero e sono cis in qualche maniera quasi subiscono, nel senso si avvicinano in punta dei piedi e sono incluse soltanto quelle che veramente capiscono quali sono le forme di socialità che noi accettiamo e che, sulle quali noi abbiamo un consenso. E fino adesso ci ha detto bene. Io non so se siamo state bravissime noi a creare con i nostri corpi e le nostre pratiche un ambiente che parla da sé, oppure se per il momento siamo state fortunate. È un po' una cosa che stiamo vedendo, però ecco, per ora siamo in una fase di equilibrio. Devo dire che per esperienza ci sono capitate, queste sono pratiche che sono anche state adottate da Macao negli anni passati, ci sono capitate situazioni in cui c'è stato bisogno anche un po' all'ingresso di chiarire un paio di cosette. E come spazio Macao abbiamo adottato da tanti anni i timbri che dicono sono frocissima, sulla scorta di quello che era successo anche ad Atlantide, a Bologna e via dicendo. E questo ha creato delle interazioni interessanti con tutto il pubblico che non era così disposto a essere frocissima, diciamo, per entrare. Però con il tempo e le buone pratiche, diciamo, siamo sempre più frocissime, se possiamo dire così. E ci fa molto piacere, chiaramente. E questo. Quindi, ecco, con un po' di passaparola, un po' di stare fuori dai circuiti commerciali, stare fuori dai social, così, mi sembra che ci stiamo veramente un po' creando gli spazi possibili. Quelli che vorremmo, quelli dissidenti, quelli che anche col buon esempio ci fanno un po' vedere come ci piace stare insieme. Spero di aver risposto alla domanda, se poi ho dimenticato cose ce lo diciamo magari più avanti.
Va benissimo così, grazie Carlo. E adesso la parola a Lilian per raccontarci della Pionera.
Bene, noi come ho detto prima abbiamo fatto un statuto di funzionamento dell'Assemblea dei collettivi che hanno come principi questa inclusione di femminismos plural e dissidencias anche plural, perché non abbiamo soltanto un femminismo e non abbiamo neanche una diversità e una dissidenza. In secondo luogo, mi piacerebbe dire che noi stiamo cominciando a fare delle esperienze, per cui questo sta andando, ma noi, la mia organizzazione, noi facciamo ogni anno la giornata di dibattito femminista e noi apparteniamo a un femminismo che valora questa dissidenza come parte delle nostre esperienze politiche. Per cui, come diceva Diego, questo dibattito di questi gruppi nuovi che sono nati anti-trans Noi crediamo che c'è bisogno del dialogo e del dibattito politico e della disputa. Non vogliamo escluderle, però non, nello spazio femminista noi abbiamo la definizione della inclusione di tutte le forme di femminismo. Per cui un femminismo anti-trans non sarebbe benvenuti, davvero. E questo per dire, noi siamo la stessa cosa, quello che dicevano un femminismo che sia di supremazia bianca o di destra. Bene, alla fine c'è della chiusura, però in dialogo, perché possiamo discuterne. Di fatto, in alcuna giornata di dibattito femminista, alcune ragazze TERF hanno iscritto un'attività e noi abbiamo detto sì, l'attività è iscritta, andiamo a discutere. Alla fine non l'hanno fatta perché erano ragazzine molto giovani. E allora a me anche mi domanda il bisogno del dibattito. L'ultima cosa che voglio dire è che come politica pubblica il governo departamentale ha fatto una divisione, no? Tradizionale. Ha fatto una casa che sta in costruzione per le donne trans. E questo si fa questo un certo isolamento che non è buono, però adesso stiamo lavorando per fare un incontro degli spazi in Montevideo, perché sabato sono andato a un quartiere molto popolare, ho trovato un spazio che si chiama Casa Plaza, Casa Piazza, molto bello, e abbiamo fatto un incontro con delle donne in questo spazio e diciamo abbiamo bisogno di trovare tutte le esperienze che ci sono a Montevideo per fare una spinta di politica pubblica. E la ultima cosa che noi abbiamo imparato moltissimo con Napoles, perché c'è stato questa iniziativa, si è rinforzata in los dialogos urbanos e abbiamo conosciuto lì grande compagno dell'esperienza napoletana, che col quale abbiamo fatto un incontro per definire i punti del nostro statuto, per cui siamo molto in connessione. Grazie.
Grazie mille, grazie a tutto per essere stato qui in Transfemminonda questa sera per la prima trasmissione, il nostro battesimo laico. grazie veramente, perché gli incontri di questo tipo sono sempre molto interessanti e si apprende molto. Sono venute fuori un sacco di cose, veramente uno stimolo molto importante alle nostre ulteriori riflessioni e ai nostri ulteriori percorsi. E nel movimento che insieme a cui ho partecipato si diceva: questa è la mia radio, la tua radio, la nostra radio. E lo spazio di Transfemminonda è uno spazio aperto, e si possono proporre temi di discussione, questo lo diciamo sia per le persone che sono qui oggi e partecipano a questa trasmissione, ma anche per chi ci sta ascoltando. Per cui, se volete proporre dei temi di incontro, potete farlo scrivendo a Transfemminonda @radiosonar.it. E saremo molto contenti di lavorare insieme per costruire le trasmissioni che, come ripeto, saranno poi ogni sabato alle 10:30 su Radio Sonar. Grazie e un ciao. Vi chiedo solo l'ultima cosa, prima di ascoltare la musica di Pino Daniele che ci canta Kill in un buono guaglione, e così sarà contenta anche Lilian perché è una canzone napoletana. Avete un minuto per salutare i nostri e le nostre e il nostro ascoltatore. Prego, anche tutti insieme. Rompiamo il tempo.
Ciao, grazie.
Ciao. Grazie.
Grazie.
Ha cominciato col vestito della sorella può pazzia.
Chi l'hanno buono guaglione, poi è stata una signora. Chi l'hanno buono guaglione, crea ancora l'amore. E non ha alternativa, solo azione decisiva.
Chi l'ha buono guaglione, può essere una signora. Chi l'ha buono guaglione, creerà ancora l'amore.
Femminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfemminonda@radiosonar.it.